Alphaville.
Ora ci spostiamo a Ginevra, come ogni lunedì mattina, con Lu Lepore, il nostro corrispondente. Buongiorno Lu, ben ritrovato.
Buongiorno Cristina, buongiorno a tutte e a tutti.
Dunque, oggi tu ci presenti una mostra davvero intrigante, da poco aperta al Museo Etnografico, si intitola Cos'è il futuro ed è stata allestita da una squadra di curatori in stretta collaborazione con due classi di seconda media, un modo per aprire di fatto il museo alla popolazione, usare l'etnografia come una forma di dialogo sociale pubblico. Quindi raccontaci per cominciare questo progetto, Lu.
Sì, è un progetto bellissimo, sulla carta e anche in parte nella realizzazione. Lo stimolo viene dalla nuova direttrice dell'istituzione, Karine Ayelet-Durand, che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ricorderanno perché l'abbiamo spesso ai nostri microfoni come ospite. Dal 2025 ha deciso di aprire il museo a quelli che si chiamano oggi futuri possibili, sotto uno slogan: reincantare la terra, re-enchanter la terre. Secondo lei, il museo non deve restare solo un luogo chiuso di scienza, di patrimonio, ma vivere anche in un'ottica relazionale, cioè mettendo in valore la sensibilità soggettiva e il dialogo con le popolazioni cittadine di ogni generazione e di ogni identità. C'è certamente in questo una dimensione militante, trovo molto affascinante, che segue le nuove pratiche anti-istituzionali immaginate da Nina Simon, grande pioniera del museo aperto che ha diretto il Santa Cruz Museum in California. Tra l'altro l'Università di Santa Cruz non a caso è stata la culla dell'intersezionalismo di Teresa De Laurentiis, recentemente scomparsa, dove la cattedra di studi femministi era diretta da una gigante del black feminism, cioè Angela Davis. Ecco, in questo caso la nuova mostra nasce come una sorta di archeologia del presente, l'espressione la prendo a prestito da Foucault evidentemente, cerca cioè di evitare la posizione troppo paternalistica di chi la sa lunga, di chi vuole insegnare e magari dominare col suo sapere. Se parliamo del futuro, afferma implicitamente questa nuova mostra, dobbiamo farlo con chi ha il più ricco futuro davanti a sé, cioè con i giovani.
Ecco, questo non significa che la mostra sia stata allestita solo da un gruppo di adolescenti, è nata infatti dal dialogo tra istituzione museale e giovani. Lu, cosa vediamo? Cosa incontriamo all'interno della mostra, visto che il titolo è allettante ma anche un po' vago?
Sì, in realtà c'è un team di antropologi, 4-5, che hanno lavorato a stretto contatto anche con un futurologo ginevrino, Nicolas Nova, deceduto prematuramente però nel 2024. Hanno lavorato anche con uno scenografo e una scenografo, bravissime tra l'altro, Olivier Bertu e Adèle Viraud, che hanno concepito per cominciare uno spazio museale accogliente, fatto di zone di riposo, cuscini, capanne, proiezioni verticali e anche naturalmente vetrine museali, questo per spazializzare un'esposizione che va vissuta come una sorta di piazza del villaggio, come un luogo di confronto, di incontro collettivo. Questo non vuol dire che non ci sia anche un intento in parte pedagogico, scientifico, e tutto questo naturalmente fatto secondo una serie di capitoli che scandiscono l'esposizione. C'è prima un introito molto divertente, anche in forma di cabinet de curiosité, in cui incrociamo orologi leninisti, golem, robot, giochi spaziali, addirittura i Flintstone, i famosi antenati.
Bellissimo.
Forse ve li ricorderete. Certo. Ecco, e poi ci sono quattro capitoli tematici e i quattro capitoli sono dedicati a quattro modi di concepire il tempo nelle varie culture, perché si parla di futuro, quindi di tempo. C'è il tempo lineare, che non va solo da sinistra a destra, ma a volte al contrario, oppure in verticale o in modo bustrofedico, come sanno i latinisti e le latiniste che ci ascoltano. Poi c'è il tempo ciclico, che non è solo orientale, visto che anche i nostri orologi e le nostre stagioni sono vichianamente ciclici. C'è il tempo, questo è un po' più particolare, che sta dietro di noi, che non sta dietro di noi ma davanti, come nelle culture autoctone, in cui il futuro è appunto qualcosa che è alle spalle ma guardiamo al passato piuttosto come una forma di orizzonte. Infine c'è il tempo statico, che gira su se stesso in un spazio di danza così tipico di molte tradizioni spirituali e mistiche. Come vedete, la grande astuzia di questo tipo di approccio, che è fatto di oggetti, ovviamente siamo in un museo, ma anche di proposte ludiche e immersive e di opere d'arte, parte è quella di evitare la didattica tra Occidente e altrove. In fin dei conti, quando guardiamo la dimensione temporale, ogni cultura ne ha di vari tipi. E anche noi in Occidente, voglio dire, con gli ex voto, con l'arte divinatoria, per non parlare dell'apocalisse cristiana, che è tutt'altro che teleologica, mischiamo vari modi di pensare il tempo, questo grande tema agostiniano in fondo, e quindi anche di immaginare il futuro. La spettatrice e lo spettatore sono confrontati con questi oggetti, questi simboli, con culture, con riletture. Si va da un orologio giapponese del XIX secolo ai daruma cinesi, che sono statuette tonde magari reinterpretate in chiave futurista, dai culti funerari alle pratiche divinatorie, compresi i nostri amati tarocchi, dagli oracoli arcani ai sogni tecnologici. Ecco, forse uno dei capitoli più interessanti è quello che propone una serie di oggetti tecnologici passati o meno alla storia, dai primi computer portatili agli improbabili robot di compagnia, per farci capire che il futuro certo si inventa e poi magari si dimentica. È un modo per raccontare un dialogo col passato e col futuro attraverso manufatti, attraverso vari registri. Uno dei più affascinanti di questi registri è quello del design, della design fiction, che consiste nell'elaborare, nell'inventare oggetti che sono venuti dal futuro, proprio per interrogare non tanto il futuro ma il presente. Ci sono anche interventi poetici, come quelli retrofuturisti africani di Delphine Diallo o di Kanupa Anskalou, perché sono artiste e estiste, e ovviamente la fantascienza non è mai lontana dal gioco, soprattutto nelle sue implicazioni più sociali e anche un po' sediziose, come con Octavia Butler o Ursula K. Le Guin. Alla fine un'ultima sala, appunto arriviamo all'ultima sala, che è elaborata giustamente dal collettivo di due classi di scuola media che hanno lavorato fianco a fianco con artiste e artisti svizzeri, creando oggetti e luoghi futuribili. Ma come detto, queste due classi di scuola sono anche state mobilizzate per dialogare con tutta quanta l'esposizione e renderla, se vogliamo, più accessibile ad ogni tipo di pubblico, soprattutto al pubblico giovanile.
Ecco, una mostra copiosa, ricca di stimoli e pensata in collaborazione strettissima con gli adolescenti di due classi di scuola media ginevrine. Se capisco bene, Lu, è anche una mostra pensata per un pubblico però larghissimo e soprattutto giovanile.
Sì, anche se questo crea e ha creato qualche incertezza euristica, direi. Lo dice bene la professoressa che ha guidato le due classi in questa avventura, Anouk Oyua, che firma un testo intenso e con elementi critici proprio nel catalogo, tra l'altro un bellissimo catalogo dell'esposizione. Dedicare uno spazio agli e alle adolescenti all'interno della mostra non basta, e giustamente le due classi sono state invitate a dialogare con i curatori e le curatrici della parte più scientifica, ma questo richiede una serie di aggiustamenti non sempre perfettamente calibrati, e me ne sono reso conto anch'io visitando la mostra. Io, che un adolescente non sono più dai tempi in cui Berta filava, da un lato ho ammirato la qualità di una museografia che vuole aprirsi a ogni tipo di pubblico, intende il museo come un luogo di incontro, appunto di dialogo, anche intergenerazionale. Dall'altro, questo crea dei veri e propri cortocircuiti, forse un po' inevitabili, tra la componente più etnografica, se vogliamo un po' più tradizionale, cioè lo studio degli oggetti, delle culture nella loro dimensione pratica, ma anche e soprattutto simbolica, e il cosiddetto sapere situato. L'espressione in questo caso è della biologa Donna Haraway. E allora, come adulto, ho trovato a volte un po' infantilizzante trovarmi di fronte a giochetti e iterazioni con la mostra che rivelano più del gadget che dello stimolo alla riflessione. La collaborazione con i giovani ha prodotto anche un prosciugamento molto marcato di tutti gli elementi testuali che stanno un po' sulle scatole gli adolescenti abituati a scrollare velocemente. Se devo essere onesto, ammiro molto la posizione di chi vuol cambiare dal di dentro il nostro modo di approcciarci al museo, ma per poter visitare questa mostra occorre tutta una armatura di stampelle, di mediazioni, libretti con bibliografie, pennine multimediali, giochi dell'oca e guide varie, nonché, come detto, già citato, il bel catalogo. Di fatto l'esplorazione, l'esposizione non trova forse ancora il suo completo equilibrio tra stimoli e semplificazioni, direi tra democrazia e pedagogia, che non è per forza di cose sempre paternalistica. La pedagogia non è una parolaccia, è un esperimento, è colorato, libero, spesso divertente, ma a cui manca ancora forse qualche anno di maturazione. Siccome però si inserisce in un vero e proprio progetto di nuova museografia, tra l'altro si accosta alle collezioni ricchissime del museo, voglio dire, si può vedere, visitare la mostra e poi anche il resto del museo con le sue collezioni. Mi sembra in conclusione una bellissima iniziativa, nonostante appunto queste perplessità, lo dico un po' come intellettuale canuto, appunto non più adolescente, in modo forse non troppo paternalistico, spero non troppo paternalistico, vi consiglio comunque di visitare la mostra perché è veramente molto stimolante.
Grazie, grazie, appassionante, grazie Lu Lepori per averci fatto visitare questa esposizione al MEG, Museo Etnografico di Ginevra, che si intitola, lo diciamo in francese, Le Futur C'est Quoi, Dialoguer avec l'Avenir, e che rimarrà aperta fino al 10 gennaio 2027. Grazie Lu, a risentirci presto.
A risentirci presto, buona giornata a tutte e a tutti.